E Franco Naddei da Forlì, per 20 anni è stato Franco Beat come musicista, produttore, arrangiatore per il rock, per spettacoli teatrali e jazz d'avanguardia. Ben trovato, Franco.
Ciao.
Ciao. Ecco, oggi ti presenti con soltanto il tuo cognome, Naddei, e attraverso alcuni grandi cantautori che reinterpreti ci racconti in fondo, insomma, la tua versione con il tuo vestito, il tuo gusto musicale. E da dove parte l'idea per questo disco, per Mostri?
Ma sostanzialmente appunto quando si ha voglia di cambiare pelle, delle volte bisogna proprio resettare, ripartire un po' da zero, no? Quindi Franco Beat, sì, ormai io forse soffro di disturbo della personalità perché ne ho diversi dentro, però Franco Beat diciamo che era un po' più impegnato sui concept album, sui concetti, più che sul suono. Cioè, ho fatto 3 dischi dove il primo era sulla Beat Generation italiana, il secondo con i testi di Gianni Rodari, il terzo con dei testi scritti da dei disabili mentali di una
Sì.
comunità che c'è qui. Quindi diciamo che ogni disco era tenuto insieme più dai concetti che dai suoni. E siccome nel tempo, come vizio di lavoro hobbistico, faccio il musicista e il produttore di dischi, ho sempre usato anche l'elettronica, ma io in realtà vengo dall'elettronica, per cui nel tempo ho avuto la fortuna di collaborare dei tuoi progetti. I primi che mi vengono in mente sono il Santo Barbaro e poi di recente con Udini Righini, dove ho messo a disposizione un po' tutto quel linguaggio elettronico che di solito invece nei miei dischi non so perché non ho mai messo in maniera così frontale. Per cui è stato un po' un modo di riappropriarsi di quella cosa lì, però dal di lì ad avere la variabile suono più la variabile scrittura delle canzoni, ho detto facciamo che mi concentro sul suono e le canzoni le prendo da altri, così forse ci faccio un ragionamento fatto meglio, soprattutto se le canzoni ti suggeriscono dei suoni. Almeno a me capita più o meno sempre così, perché poi ho il vizio di partire sempre dal testo e dalla parola quando vesto, così a livello sonoro, una canzone.
Ok, ecco, co cosa salveresti comunque soprattutto della tua esperienza come Franco Beat e cosa vorresti cancellare?
Ma in realtà salvo più o meno tutto, perché poi alla fine rimane la dimensione del gioco e della curiosità. Cioè, ogni volta che faccio un disco o comunque che affronto un lavoro, mi viene voglia di documentarmi, di studiare, di leggere, di approfondire delle cose che magari avevo semplicemente abbozzato o comunque tenuto un po' in disparte perché non necessarie. Sarà perché ho la testa che ha bisogno di svuotare spesso la RAM, come si dice in gergo computeristico, che io non riesco a tenere dentro tutto quanto, però Franco Beat mi ha sicuramente fatto capire innanzitutto cosa non fare più, che è già qualcosa, e poi, ho fatto tanto e anche un po' rappresentava una specie di percorso un po' più giovanilistico, se vogliamo, anche perché con Franco Beat ho fatto questa cosa che alla fine, vista da fuori, dal più lontano, è stata una specie di trilogia della fantasia che a quel punto mi sembrava conclusa come artista, diciamo così, fra virgolette, perché poi con tutte le collaborazioni che ho fatto negli anni, chiaramente la dimensione è più o meno sempre stata quella, cioè ho avuto la fortuna di lavorare con tanti artisti validi che mi hanno stimolato, che mi hanno aiutato anche insomma, a rimanere curioso rispetto all'opera della creatività, insomma, a 360 gradi. Per cui tutta l'esperienza che si fa non è buttabile, per quel che mi riguarda è tutto buono, ecco, e anzi, proprio per questo che a quel punto lì, anche per rispetto di tutto quello che può essere stato ciò che ho imparato, era giusto probabilmente affrontare una specie di fase matura, visto che ormai appunto ho un'età, dove riuscire a fare qualcosa che mi potesse anche rappresentare un pochino di più, e devo dire che con questa operazione, anche in maniera piuttosto inaspettata, mi ci sono ritrovato in pieno, ecco.
Benissimo. Ecco, Mostri mette assieme diversi cantautori tra i più poetici, cinici e amari, e tu ne mantieni quasi sempre poi il ritmo, la cadenza vocale, e tu intervieni appunto sull'arrangiamento, aggiungendo l'elettronica. Ti chiedo, il filo rosso che mette assieme queste canzoni, le tue scelte, che storia vogliono raccontare alla fine?
Ma io ero partito con l'idea di fare una selezione di canzoni dove il cantautore in oggetto si fosse totalmente sovrapposto nel suo ruolo di cantautore col privato, diciamo, col suo ruolo di essere umano. Chiaramente questo prevede anche una certa dose di sincerità, schiettezza e anche un po', ormai la stiamo definendo qua nella nostra zona, una specie di pornografia del proprio essere, che non sempre è facile da mettere nelle canzoni. Il processo di scrittura chiaramente ognuno la vive a suo modo, c'è chi usa le metafore, il surrealismo, c'è chi usa la distanza, il racconto, cioè se pensa a Paolo Conte è uno che ovviamente non può, cioè non ha mai scritto cose che ha veramente vissuto, ma le ha scritte in una maniera estremamente poetica ed estremamente visionaria, nel senso che la potevi proprio toccare, sentire i profumi, vedere le persone, i luoghi. Lì insomma c'è una capacità proprio di scrittura che ti salva un po' da questa cosa, e allora a quel punto lì, se uno non ce l'ha, quella capacità lì, secondo me, a quel punto, visto che fai questo mestiere, che vivi, ma probabilmente vedi cose diverse da quello che può vedere magari una persona che fa una vita diversa dalla tua, allora mettere a frutto quella cosa per renderla il più lineare possibile. Dal di lì mi sono mosso in realtà appunto su un altro piano, dove a quel punto sono diventato un po' io quello che a quel punto si riconosceva nelle canzoni, cioè proprio ogni canzone, tra l'altro molte non le avevo neanche, molte le ho cercate, però alcune non sapevo neanche come fossero in origine, cioè mi sono messo proprio a leggere solo i testi delle canzoni per capire se mi ci ritrovavo, e alla fine ho fatto una specie di scelta primordiale, perché ovviamente non è che tutto il cantautorato italiano si possa riassumere in questi 10 brani, però alla fine è diventato anche questo una specie di concept che è sulla vita e banalmente sull'amore. Poi alla fine sono quasi tutti brani che in qualche modo parlano di amore e di tutte le sue implicazioni.
Ok, da dove inizia Mostri? Qual è stata la prima canzone completata? Ecco,
Tengo.
siccome poi
Tengo.
inizi, insomma, cioè, poi hai fatto una versione scura, insomma, con questi beat che cadenzano il tempo. Raccogli con un mezzo sorriso quasi sadico le parole e lo sussurri come un crooner. Come ci hai lavorato?
Ma cover di, tra l'altro anche di Tenco ne ho fatte anche in passato un paio, cioè la questione del fatto di essere un crooner forse è stata la prima mia esigenza, cioè di riuscire a sfruttare anche, cioè, diciamo, le varie sigarette che mi fumo tutti i giorni, quindi è un tono abbastanza basso da potermi permettere di avere anche una certa narrativa proprio anche sonora. E partire da Tenco ovviamente è quello che è su cui ho le affinità maggiori proprio in termini di questo cinismo, che però non a discapito del romanticismo, anche della riflessione. E quindi è stato il primo che ho affrontato con la massima leggerezza del caso, perché veramente mi sembrava un pezzo che avrei voluto tanto scrivere io in ogni sua parola. E poi chiaramente lavorando con l'elettronica spesso si corre questo rischio di essere un po' scuri, però sai, un po' come i pagliacci, che in realtà sono le persone più tristi del mondo, viceversa, si può fare anche un discorso dove la pesante, non è poi pesante, perché chiaramente i mondi sono molto caricati, se vogliamo, un po' tutti i pezzi mi rendo conto che sono stati molto scuri, c'è un'atmosfera molto scura, però allo stesso tempo serena, almeno dal mio punto di vista. che forse fa il paio con una condizione, diciamo così, di uomo maturo che ha fatto i conti appunto con tutti i suoi mostri e quindi riesce a raccontarli senza tanti filtri, ecco, almeno sonori, perché poi chiaramente le parole gliele hanno messe loro, certo. Per fortuna.
Bene, poi i colori sfumati che crei in tu, forse non essenzialmente tu, di Rino Gaetano, insomma, con questa voce raddoppiata nel finale, come un ricalcare la propria esigenza di trovare la propria identità, come ci hai lavorato?
Ma quel brano in particolare, che poi è stato, mi pare, il secondo, perché sì, tutta l'operazione è nata dall'esigenza di riuscire un po' a mettere a frutto tutta l'esperienza del mio modo di suonare elettronica, che è totalmente manuale, totalmente analogico, tant'è vero che di quel pezzo praticamente la versione sostanzialmente è stata suonata da capo a fondo, e infatti anche le suggestioni sonore, sono anche le sporcizie, sono date proprio anche dal fatto che è stato fatto lì per lì, non è stato fatto un'opera di post-produzione di chissà che tipo. E poi ci sono delle frasi in certe canzoni, ma è una cosa che ho notato anche appunto con Franco Beat, che ci sono delle frasi che mi appaiono luminose e che ripetendole mi fanno un pochino da riflettore sul concetto che secondo me quel dato testo riassume un po' in quella frase lì, che è una frase secondo me appunto tra l'altro molto forte, cioè che comunque l'esigenza di raccontare e di vivere è imprescindibile, quindi ho voluto appunto ribadirla ancora di più.
Certo. Ecco, poi insomma questa identificazione su chi si è, come andrà tra di noi, insomma l'amarezza della vita che non fa realizzare i propri sogni, torna su molte di queste canzoni. Come mai sia venuto fuori questo?
Ma come detto, probabilmente nella mia, perché io ho il brutto vizio di essere un istintivista, e quindi chiaramente mi sono fatto affascinare appunto anche dai concetti, da delle frasi che evidentemente ho sul groppone come sensazione, per esempio l'animale di Battiato. Fa proprio, insomma, c'è la passione che ti guida a fare certe cose, delle volte insomma è quasi insopportabile. Forse anche per quello che è diventato quel brano in particolare un po' la bandiera di questa cosa, che ormai è diventato il cantauto rave, cioè riuscire a fare in modo che anche brani cantautorali possano avere la forza anche sonora di un rave da discoteca, dove non è solo il suono che ti invade ma anche la parola.
Certo.
Quindi sì, un po' tutti i pezzi, appunto dopo quel punto lì è diventata una specie di autobiografia scritta da altri, e probabilmente quello che i pezzi che ho scelto tradiscono un po' quello che penso anch'io.
Ok. Ecco, poi c'è Più di così no, del grande Piero Ciampi, che canti con il supporto di Sabrina Rocchi, che immagino sia la tua ragazza.
È mia moglie.
Ah, tua moglie, va bene, ancora meglio.
È mia moglie.
Ecco, e insomma diventa così un duetto alla Baustel. La tua voce poi mi ricorda il cantante della Cruz, Mario Ermanno Giovanardi. Come ci hai lavorato, come è venuta fuori?
Ma su Ciampi ci ho riflettuto forse un pochino di più di altri, tanto è vero che l'idea di coinvolgere un personaggio femminile, soprattutto per come in certe canzoni insomma veniva posta la figura femminile di Ciampi, mi incuriosiva poi fare un po' la mossa di quello che adesso faccio, a cantare una donna, un pezzo difficile da far cantare a una donna. In realtà quando sono andato a scartabellare un po' tutti i pezzi, quel pezzo in particolare, anche lì c'erano delle note che potevano ricondurre allo stato delle cose che c'è e che c'era tra me e mia moglie, per cui a quel punto è diventato un modo per rendere ancora più vero quel pezzo e ancora più personale, se vogliamo.
Certo.
Tra l'altro, a te dici la voce così, l'aneddoto di quel pezzo che dal vivo è difficilissimo per me da cantare, perché il disco, la registrazione è stata fatta alle 5 del mattino, per cui avevo la voce completamente distrutta da una giornata di lavoro, e di chiacchiere, e avevo appunto una voce bassissima.
Ma è venuto benissimo. Va bene. Ecco, poi c'è Più di così no, e sì, appunto questa canzone che è anche un video. Chi l'ha curato, come è andata?
Ah, il video, l'idea del video, vabbè, è stata la mia avvocato, perché non volevo una cosa semplice e lineare. L'abbiamo fatto in casa da mia moglie, con il supporto di Francesco Zucchi, che è un bravissimo videomaker, ed è stato fatto anche quello in tempo reale. Avevamo fatto proprio un girato, mettendoci un pochino d'accordo con quello che potevano essere i simboli, i segni da lasciare, questa cosa di incontrarsi, non incontrarsi, di volersi, non volersi, e in qualche modo anche l'uso di piccoli oggetti quotidiani, come appunto il telefono, farsi in selfie, cioè questa rappresentazione un po' falsa che magari abbiamo oggi dei rapporti di coppia, quando in realtà poi alla fine tutto quello che è vero non è quello che appare, e forse credo di esserci un pochino riuscito a trasmetterlo, anche perché è un pezzo piuttosto delicato, e a quel punto, essendo un brano appunto due voci, era veramente un fatto casalingo, motivo per cui l'abbiamo registrato sostanzialmente in casa. Però ovviamente con la cura di Francesco siamo riusciti a dargli anche una veste visiva bella, con una bella dimensione, ecco.
Bene, bene. E poi c'è Io, sì, proprio Io di Fiumani, che nella versione originale è praticamente una ballata, e tu la adorni di synth, la fai diventare in fondo come un'altra canzone di Diaframma, con questa spinta new wave che ci mette appunto il grande Fiumani. Come ci hai lavorato?
Allora, Fiumani, che ho avuto anche la fortuna di conoscere, con cui ho avuto anche il piacere di fare piccole cose, fa parte del mio DNA. Io e Diaframma ovviamente li ho consumati quando ero giovane, ed è uno degli autori in realtà che mi ha messo, non dico in crisi, perché lui è uno che secondo me ha proprio quella cosa che ti dicevo all'inizio, cioè di una sincerità e di una schiettezza che pochi secondo me
naturale
hanno avuto. Sì, cioè lui è proprio diretto, è veramente diretto. E quel pezzo in particolare appunto è una ballatona, e ovviamente si va un po' per contrasti, quindi me lo sono immaginato questo personaggio un po' strafottente, un po' super femmine, che si diverte in una discoteca, insomma, a giocare con le donne, ecco, e con quello, tutto quello che ci può essere. Quindi ci poteva stare questo ballo un po' con i capelli cotonati per fare un po' i belli in mezzo alla pista, così me lo sono visto un po' così.
Benissimo. Poi su un tappeto di elettronica infame di Ivan Graziani, con questa movenza ipnotica a volte, insomma, e nel finale con le tastiere, il coro, la melodia diventa aperta con queste note larghe che accompagnano la serenità di quel che è passato. Come ci hai lavorato?
Anche Ivan Graziani è un altro grandissimo, tra l'altro, perché anche lui, anche su di lui ho avuto molti pensieri su quale pezzo fare. Questo è uno di quelli, ad esempio, di cui ho letto il testo e non conoscevo la canzone originale. Chiaramente non ho un retaggio rock prog così com'è nell'originale, quindi non, e poi il disco sostanzialmente l'ho fatto da solo, quindi non è che avessi una band per poterlo riprodurre in qualche modo, per cui mi sono lasciato un po' guidare da questa idea di rendere leggero il rapporto che si ha, insomma, con la difficoltà di fare il musicista, e quanto mai è attuale questo concetto, per cui alla fine anche lì c'è questa idea sempre di riuscire ad avere un po' di ballo su questioni anche serie, e nel caso di Fame addirittura si va poi nel finale gospel, proprio come dire sì, ci basta poco, anche se sentiamo la fame, però sentirsi bene ci riusciamo comunque in qualsiasi condizione. Quindi gli ho voluto dare anche ulteriormente una veste leggera, anche perché appunto c'era un po' di pesantezza intorno a me rispetto a tutti gli altri pezzi che avevo, e quello era uno di quelli che poteva in qualche modo essere un po' più luminoso, nonostante appunto il messaggio non sia particolarmente felice. Però insomma, Graziani anche lui è un altro che come tipo di narrativa riesce a essere crudo, sincero, efficace, e darti delle immagini chiare su cui riflettere.
Ecco, alla fine insomma, con quale di questi grandi cantanti, musicisti ti sei trovato maggiormente in difficoltà? Ne hai nominati alcuni?
Indovina. Mi provo a dirne
secondo
uno.
Me Conte.
No. L'altro.
L'innominabile.
Esatto.
Vabbè, diciamolo.
Più che altro perché De André ovviamente è uno di quelli che appena gli metti le mani sai già che c'hai uno dietro pronto col coltello, con la pistola puntata, sono dietro. Mai toccato De André, che non si fa così. Che in realtà è stato un esperimento, cioè non è che mi abbia messo tanto in difficoltà, mi ha messo in difficoltà a partire. Una volta che sono riuscito a smontare l'impianto di cantautorato di stampo francese, mi sono concentrato molto di più appunto sul testo, cosa che forse è stata una reazione proprio per il fatto che è uno di quelli che ho voluto mettere un po' quasi a forza, nel senso che ho avuto molta difficoltà, perché De André, per quanto sia un grandissimo scrittore, ha una narrativa che spesso è molto poetica, molto metaforica, ed era un po' fuori da quello che stavo cercando, perché io ho cercato di concentrarmi io stesso su quello che poteva essere la possibilità di dare una potenza diversa, alternativa, insomma, a quel testo, a quella canzone, che comunque è inevitabilmente un gran pezzo, per carità, però forse lì è venuto fuori un po' anche la mia avversione nei confronti di certo tipo di cantautorato, per cui gli sono andato un po' addosso, sono stato un pochino meno armonico, se vogliamo, rispetto ad altri brani. Però alla fine è uno di quelli che, secondo me, uno di quelli che alla fine riascolto sempre molto volentieri.
Sì. Benissimo, benissimo. Allora, dove e come è stato registrato l'album?
Allora, l'album l'ho registrato nel mio studio, che è Cosa Beat Studio, che era a Villafranca, di Forlì in Campagna. Mm-hmm. E adesso non mi sono dovuto spostare, sono all'Amor Mio Non Muore, che è un altro studio di Forlì, tutto analogico, dove hanno ancora le bobine e non ci sono computer se non il mio in questo momento, e niente, è stato registrato lì un po' nei ritagli di tempo, perché appunto essendo uno studio, per quello che il pezzo di Ciampi ho registrato alle 5 di notte, perché 5 di mattino, perché avevo finito di lavorare, avevo voglia di farlo, ce l'avevo lì, e quindi è stato un po' un gioco in realtà tutto questo lavoro, perché non doveva essere un disco, però alla fine mi piaceva quello che stava venendo fuori, anche se era stato fatto un po' nei ritagli di tempo, è sempre stato molto ispirato comunque, forse anche per questo motivo.
Ti è venuto bene alla fine. Ma ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevi, che ti hanno fatto un po' impazzire?
No, alla fine no, nel senso che quelle che mi hanno fatto impazzire non le ho finite, perché non sono riuscito a trovare quell'affinità. Cioè tutto quello che è venuto, quello che è stato fatto, è stato fatto su una base di scelta istintiva, per cui tutti i brani io li ho suonati da capo a fondo con almeno due oggetti, una batteria elettronica, un synth, qualcosa che comunque mi permettesse di scrivere da capo a fondo cantandolo, e tutti quelli che, riascoltando la base, diciamo che un po' io la intendo un po' come il chitarra e voce di una volta, dopo sono stati un pochino più rifiniti, altri no, ho provato a fare Dalla ma non ce l'ho fatta, ho provato a fare Guccini ma non ce l'ho fatta, cioè c'erano delle cose che non erano le mie, non che fossero ovviamente minori di altri, però a quel punto era diventata una specie di fatto personale, cioè che se c'era una frase che non mi tornava e non ero credibile io nel cantarla, non era giusto metterlo in mezzo per il puro gusto di fare, diciamo così, il catalogo dei cantautori. Poi non ho fatto Gaber, non ho fatto altri, cioè che ovviamente sono dei nostri mostri, però appunto la scelta è stata un po' su questo piano, per quello che è venuto fuori. Infatti sono questi pezzi, ne potrei fare altri 10 se mi mettessi a cercare, però non è la mia storia, anzi spero di aver imparato qualcosa e di aver imparato a scrivere magari degli originali per il futuro, che poi questo era l'obiettivo iniziale.
Bene, bene. E chi ha curato la copertina dell'album?
La copertina dell'album è un disegno di mio figlio che fece anni fa, e come tutti i bambini all'epoca avrà avuto 8-9 anni, aveva questa sua predisposizione per i mostri, i dinosauri e tutto quanto, quindi si faceva i suoi disegnini. E quando è stato il momento di dire, porca miseria, mi serve una copertina, io non ci penso mai a queste cose, di solito cerco sempre aiuto da altri, e mi sono trovato sto disegno in casa con tanto di scritta mostri, e lui però ancora non sapeva, non poteva sapere che io avrei chiamato questo disco mostri, e che insomma, quindi ho avuto ovviamente anche lì un incontro inevitabile, per cui è stato solo un pochino ripulito delle sporcizie, però il disegno è suo. E quindi benissimo. Sono molto anche felice di questo, perché abbiamo fatto una cosa insieme.
E allora, per avere il disco cosa bisogna fare?
Il disco si può ascoltare solo online, oppure comprare dal mio Bandcamp, che è di Nabei, a nome Nabei, se volete sostenermi direttamente, oppure si può ascoltare su tutte le maledette piattaforme digitali moderne. Okay. Ecco, non le nomino nemmeno, perché sennò mi viene un travaso di bile.
Va bene, va bene. Insomma, quando poi si ricomincerà a suonare, lo porterai in giro da solo?
Sì, cioè, tra l'altro io un po' di concerti l'avevo già fatti, con risultati veramente molto divertenti, perché l'obiettivo di far ballare la gente con questo tipo di canzoni era assolutamente riuscito, sia in palchi piccoli che in palchi un po' più grandi. Dal vivo sì, ho dovuto insomma fare i conti con la solitudine, però mi sono concesso di suonare anche con Gianni Perinelli, che è un bravissimo sassofonista e anche smanettone di elettronica, e con Marco Frattini, che è un batterista, suona con i Camontigre, con un sacco di altra gente, insomma. Quindi l'idea era quello comunque di avere almeno una micro band, che se tutto va bene, insomma, in qualche modo si potrà riprendere il filo, spero di poterlo riportare ancora un po' in giro.
Perfetto, io ti ringrazio, è stato un piacere, Franco, insomma, ti ascolterei per ore.
Purtroppo sono molto logorroico, me ne rendo anche conto, sulle interviste scritte sono un disastro, perché non riesco a condensare, però cerco di dire cose sensate.
Sì, va bene, ti ringrazio allora e ti auguro tanta buona musica ancora.
Grazie, grazie mille anche a te.
Alla prossima, ciao.
Alla prossima, ciao.